professore Marino, due cose. Tanto di chiarire, credo,
un po' più
sì, vicino. Di chiarire per il pubblico qui presente il concetto di sicilianismo, così da entrare meglio, certo, appunto, dentro questa categoria importantissima per l'interpretazione che lui ha fornito. E dall'altro,
un po' diciamo, più di volume, così.
Sì, e dall'altro lato, appunto, volevo chiedere. Mi fa fastidio ascoltarlo. E dall'altro lato, volevo chiedere, appunto, al professore invece di puntualizzare meglio questa innocenza presunta del popolo siciliano. Cioè, nel senso che a me sembra che la mafia, è vero che sia un fenomeno delle classi dirigenti, della politica, anche della borghesia siciliana, nello stesso tempo però mi sembra anche che il popolo utilizzi il sistema, i valori mafiosi, anche come strumento di promozione sociale, creando una sorta di scala gerarchica sociale parallela a quella poi alla fine lecita, legale, basata appunto, che usa dei criteri anche qui selettivi precisi, quali l'istruzione, altre invece sia altre opportunità.
Sono Clarissa Luigi Einaudi. Volevo chiedere, si parla tanto di mafia del passato, di quello che è successo, ma la mafia che invade noi giovani, siamo noi giovani al giorno d'oggi, che costruiamo il nostro modo di vivere ogni giorno sulla mafia, cominciando dalle piccole cose. Cioè, secondo me questo è molto ignorato.
Vorrei chiederle di puntualizzare meglio il concetto di separatismo in relazione al concetto attuale di riforma della Costituzione in senso federale.
Vorrei chiedere al professore Marino di puntualizzare meglio il momento dell'arrivo di Garibaldi, perché mi sembra che forse non sia stato sottolineato anche le aspettative popolari che vennero deluse e che sono state testimoniate anche attraverso le testimonianze dei nostri scrittori. Pensiamo all'episodio di Bronte, alla novella Libertà di Verga, pensiamo anche al Gattopardo, cioè sembra quasi che siano state le classi dirigenti già a preparare l'arrivo di Garibaldi, mentre invece, diciamo, forse il professore avrebbe dovuto più sottolineare anche le aspettative popolari, perché altrimenti non si potrebbe parlare poi di delusione post-risorgimentale se non ci fosse stata anche una forte componente di aspettativa popolare.
Buongiorno professor Marino, io sono Andrea del liceo Meli. Volevo sapere se c'è un collegamento non necessariamente stretto, anche largo, tra valori della società borbonica e la cultura mafiosa, e quindi c'è stata un'influenza dei valori borbonici nella mentalità mafiosa del settentrione, del meridione, mi scusi, ho sbagliato.
Quando si pensa alla Sicilia, la prima parola che viene in mente è mafia. Io volevo chiederle il suo giudizio in merito all'intervista di Santoro. Di recente questa intervista è andata in onda sulle reti nazionali e si chiedeva ad alcuni castelvetranesi se conoscessero Matteo Messina Denaro. In questo modo gli intervistati non potevano che rispondere negativamente.
Abbiamo capito.
Ma in questo modo apparivano come esempi lampanti dell'atteggiamento omertoso, proprio dello stereotipo del siciliano, così come è concepito nel senso comune. Questa non è forse una manipolazione, un modo di distorcere l'immagine della realtà per mezzo di una domanda mal posta? Ecco, volevo chiedere il suo giudizio.
Sono Nadia dalla Crispi e volevo chiedere una cosa, che anche se qua, anche se c'è la presa di coscienza da parte nostra, è spesso indebolita dal timore delle conseguenze, perché sappiamo che quelli che hanno combattuto contro la mafia sono stati spesso uccisi. Cioè, come potremmo risolvere questo problema? E poi, in caso potessimo risolverlo, non c'è nessuna autorità che ci protegge. Cioè, come possiamo fare?
Mi chiamo Filippo Quartararo, dell'alunno dell'ITC Francesco Crispi. Volevo chiedere un'informazione. Qual è il rapporto tra mafia e fascismo?
Noi siamo del liceo Vittorio Emanuele II. Volevo chiederle, com'è possibile, dato che lei prima ha detto che per sconfiggere la mafia noi dovremmo cambiare il pensiero della società siciliana, però com'è possibile fare ciò se neanche da parte delle istituzioni che dovrebbero rappresentarci vi è un movimento in questo senso?
Borboni e mafia. Diamo tutto ciò che viene prima dell'Unità d'Italia, gli argomenti che sono stati sollevati relativamente a questo spazio cronologico, tutto ciò che avviene prima. Beh, Borboni e mafia. Non che i Borboni fossero mafiosi, ma i Borboni reiterano fino agli anni 30, grosso modo dell'Ottocento, una storia di estraneità dello Stato in Sicilia, cioè sostanzialmente se ne occupano poco dalla Sicilia, prendono un po' di tasse, neanche moltissime, no? E fanno poche opere pubbliche, e in Sicilia comandano attraverso guide e governano attraverso dei viceré, i quali a loro volta sono dominati dai ceti dominanti locali, insomma, cioè dipendono loro stessi dai baroni, insomma, tutto sommato. Quando qualcuno di questi viceré tenta di avviare la modernizzazione e quindi lo Stato, la legalità, viene cacciato via, qualcuno viene addirittura ammazzato. Il principe Caracciolo, fine del Settecento, vuole realizzare uno Stato moderno in Sicilia, perché lui è un uomo che si era formato con la cultura della Rivoluzione Francese, del mondo, perché veniva dalla cultura dell'illuminismo, no? E voleva cambiare la società, quindi voleva sottomettere i baroni e quindi la mafia alla legalità dello Stato. Dopo qualche anno lo costringono ad andare via disperato. Gli si ribellano tutti contro. Gli succede un altro che si chiama Caramanico e viene avvelenato. Proprio letteralmente viene avvelenato, lo avvelenano. Anche senza Polonio. Capite? E questo per dare il senso del rapporto tra ceti dominanti locali e l'idea del potere, quindi l'idea della legalità. Arriva Garibaldi viene con le bandiere tricolori e viene per fondare lo Stato liberale e anche lo Stato della democrazia, perché Garibaldi è in modo esibito un democratico, quindi un uomo che vuole un rinnovamento profondo all'insegna dell'unificazione nazionale. Tuttavia, mentre questa sua presenza mobilita e forze, masse contadine, anche in direzione della richiesta di cambiamenti decisivi per lo stato di vita delle loro famiglie, e questi cambiamenti decisivi hanno un solo nome, la conquista della terra, no? La proprietà della terra. Ebbene, Garibaldi in qualche modo, incoraggia queste aspirazioni popolari, anche perché come avrebbe fatto a vincere una guerra contro uno Stato che era un poco deboluccio e malfermo, ma comunque era sempre uno Stato con migliaia e migliaia di soldati, di truppe, con un esercito numeroso, come avrebbe potuto fare con 1.000 uomini se non avesse avuto il consenso? Per acquisire il consenso, la proposta è in fondo la terra ai contadini, insomma è questo che comincia, e quindi i contadini sono mobilitati, sono incoraggiati a partecipare al moto garibaldino. Quando poi però il sistema si stabilizza, Crispi, che era la mente politica di Garibaldi, cioè perché Garibaldi era il militare, Crispi ne rappresentava la mente politica della spedizione, capisce che le forze sociali che hanno dato il contributo decisivo alla vittoria non sono tanto i contadini quanto i baroni, perché i contadini, lo ricordavo poc'anzi, sono stati mandati a combattere dai baroni. Quindi tutta l'operazione garibaldina si risolve, senza che Garibaldi volesse questo, di fatto in un rafforzamento dell'asse baroni-mafia. Bene? Da quel momento in poi si costituisce una specie di Stato dentro lo Stato, cioè la Sicilia con la sua classe dirigente rivendica la condizione di una sua specialità, di una sua condizione speciale rispetto al resto dell'Italia, in quanto è entrata nell'organismo unitario sulla base di una specie di patto. Il patto è questo: noi appoggiamo l'unificazione e ci dichiariamo italiani, però qua in Sicilia continuiamo a comandare noi e la legge ce la facciamo noi. Avete capito qual è il concetto? E si crea quindi questa specie di Stato dentro lo Stato, che continuerà a rivendicare le sue specialità e le sue istanze, e tutto questo nella forma di una specie di nazionalismo anomalo, che è appunto il sicilianismo, che è una forma di nazionalismo anomalo, che è in gran parte il nazionalismo dei ceti dominanti. Ora però questa mentalità non riguarda, come diceva un vostro professore poc'anzi, soltanto i ceti dominanti, ma anche i ceti popolari, perché i ceti popolari finiscono per esserne coinvolti. Perché questo accade? Ma perché le realtà sociali che si strutturano in entità pubbliche, quali sono gli stati, sono dei sistemi, sono cioè delle entità complesse nelle quali le posizioni culturali e politiche rappresentate dalle classi dirigenti, per affermarsi, e nella misura in cui si affermano, non possono che permeare anche i subordinati, anche il popolo. Questo era accaduto nella lunga tradizione, e lo vedete nella lunga tradizione della Chiesa Cattolica, per esempio, no? La Chiesa Cattolica ha permeato per secoli la mentalità e la cultura della gente. La gente era abituata a pensare secondo quanto gli veniva impartito da una religione che avvertiva come come qualcosa di naturale, non come una oppressione, no? Ma come qualcosa che corrispondeva alla verità, insomma, ad una verità così profonda che veniva interiorizzata nelle famiglie e nei comportamenti individuali. Ebbene, in certo senso, la cultura mafiosa delle classi dominanti e dei loro, dei loro strumenti di dominio più diretto, di controllo più diretto, sono i gabellotti, è passata anche al popolo, in certo senso, no? Così come la cultura della Chiesa era la cultura fondamentalmente dei preti, ma è passata ampiamente anche al popolo. Quindi si è verificato qualcosa di questo tipo. Questo fenomeno, nella definizione che ne ha dato un grande pensatore politico e un grande rivoluzionario, che è Antonio Gramsci, questa condizione si chiama egemonia. Capite? Egemonia. Quindi i ceti dominanti sono loro i responsabili della mafia, ma sono in grado, proprio perché sono dominanti, di esercitare l'egemonia e quindi di trasmettere i loro valori al popolo e di indurre il popolo talvolta a ritenere questi valori come valori autentici. Allora, come si fa a eliminare questa situazione? Occorre che si formi una egemonia alternativa. E una egemonia alternativa ha bisogno di classi dirigenti alternative. Ora, queste classi dirigenti alternative si sono difficoltosamente costruite in Sicilia attraverso i movimenti popolari organizzati. Quindi, attraverso prima il garibaldinismo, Garibaldi e il garibaldinismo, nonostante i tradimenti della democrazia garibaldina. Poi il socialismo, infine il movimento, le organizzazioni sindacali guidate dai socialisti e dai comunisti, va detto, perché è la verità, nel secondo dopoguerra, soprattutto per la conquista della terra, e la conquista della terra non era soltanto la conquista di una migliore condizione di vita, ma era insieme la conquista di uno status di liberazione oggettiva e collettiva dal fenomeno mafioso. Perché conquistare la terra significava liquidare il latifondo, quindi i baroni, e liquidare i cappellotti, cioè i mafiosi. Chiaro? Quindi, che fare? Altra domanda. Bisogna potenziare la formazione di una egemonia alternativa a quella dominante. Lo so, i tempi oggi sono difficili perché questo accade, perché sembra che tutto congiuri contro questa eventualità. Però noi dobbiamo fare leva sul nostro cervello e sulla facoltà che ci offrono e che ci offre l'accesso agli studi e a una scuola moderna per appropriarci delle condizioni anche culturali e mentali per poter rappresentare questa alternativa. Probabilmente non abbiamo altra strada. L'avevano capito anche i carabinieri, l'aveva capito anche un carabiniere grande, qual era Carlo Alberto Dalla Chiesa, usava lo strumento militare per combattere la mafia, però andava nelle scuole perché aveva capito che se non si cambia la mentalità della gente e non si modificano le condizioni dell'egemonia, non si crea quello che io chiamo un'egemonia alternativa, le vecchie classi dirigenti continuano a riprodursi e la mafia continua a dominare. L'aveva capito anche prima di Carlo Alberto Dalla Chiesa anche il prefetto Mori, ecco, mafia e fascismo. Il prefetto Mori era quello che negli anni 20 aveva combattuto la mafia, insomma, aveva fatto la prima grande operazione antimafia. E anche il prefetto Mori usava lo strumento repressivo, ma teneva comizi, faceva assemblee, andava nelle scuole, un po' come avrebbe fatto poi Carlo Alberto Dalla Chiesa. Solo che il povero prefetto Mori non capì che, così come Garibaldi aveva Crispi, no? E quindi quello che il garibaldinismo proponeva in termini di rivoluzione sociale, di trasformazione, veniva poi estinto dalle classi dominanti che trasformavano le proposte nel loro contrario, no? A partire dalla proposta di riforma agraria che diventò poi un'operazione di conquista delle terre ecclesiastiche da parte della stessa mafia, no? Anche durante il fascismo, se c'era un Mori che voleva combattere la mafia, c'era dall'altra tutto un ceto sociale e un ceto politico che aveva fatto capire a Mussolini che bisognava evitare di andare oltre un certo limite, cioè evitare di colpire le classi dominanti, perché se avesse fatto questo avrebbe compromesso la possibilità di ottenerne l'ubbidienza e quindi di stare tranquillo per quanto riguardava l'ordine pubblico e i rapporti con il regime in Sicilia. Chiaro? E quindi Mori ebbe una serie di patacche, lo fecero senatore, gli diedero onori, però lo mandarono via e dissero: beh, ora tu, la mafia è stata vinta. Ecco, a questo punto la mafia non è che era stata vinta, solo che la vera mafia, cioè la mafia dei potenti, si erano messi in camicia nera, tipo il barone Sgadari, il barone Lidaestri, eccetera, eccetera, solo tipo Don Calogero, no, non Calogero, tipo Moccia e così via, e altri invece insomma erano andati in galera, insomma, ma di solito erano quelli meno importanti. E poi ancora mafia e chiesa, insomma, certo, la chiesa ha sempre fatto parte del sistema dell'egemonia, soprattutto per quanto riguarda le fasce alte della chiesa, cioè la gerarchia, quella che si chiama la gerarchia ecclesiastica, dai monsignori, dagli arcipreti ai vescovi, insomma, così via, no? Ed è stata sempre, in fondo, o si è avvertita sempre, e lo è stata realmente, come parte anche della mentalità complessiva dell'ambiente, e per quella sua, per il suo aspetto gerarchico è stato parte integrante dei ceti dominanti. E quindi tutto sommato ha seguito per secoli un orientamento del tutto analogo a quello dei ceti dominanti. Fino agli anni, e questo l'ha indotto, quando poi la mafia si è manifestata e si è resa evidente, ad assumere un atteggiamento addirittura di misconoscimento della mafia. Voi sapete, queste cose ve le dirà il professore Lupo, perché qui stiamo invadendo un po' il campo di un discorso che dovrebbe essere fatto più accuratamente. Sta di fatto che la Chiesa, fino agli anni 60 inoltrati, anche qui in Sicilia, misconosceva il fenomeno della mafia. C'era addirittura un cardinale che diceva che la mafia non esiste. Capite? No? Ed era un cardinale, insomma, il capo della Chiesa palermitana. No? Diceva che era un'invenzione dei settentrionali che volevano diffamare la Sicilia. Capite? Questo argomento, che i settentrionali si inventino la mafia per diffamare la Sicilia, è il fulcro del sicilianismo. Ed è un argomento che voi vedete riprodotto tale e quale anche oggi. Bastava avere seguito la trasmissione di Santoro che qualcuno ha richiamato. Chiaro? L'argomento più o meno è lo stesso. Si vuole diffamare la Sicilia e ci sono alcuni che ci vogliono fare apparire come tutti delinquenti. Ma noi rispondiamo per le rime. Ora, per la verità, che ci sia una certa tendenza nordista a farci sembrare tutti delinquenti, può anche darsi, no? Perché è quasi, diciamo, la reazione al fatto che dall'altra parte non ci si voglia mettere sulla strada dell'autocritica e dell'esame di coscienza. E quindi a questo atteggiamento risulta simmetrico l'altro, quello nordista, che risponde: siete tutti mafiosi. Guardate che io questo argomento, qua ci sono degli amici che fanno parte di una certa parte politica, lo sentii dire da una figura peraltro simpaticissima e combattiva della sinistra rivoluzionaria, che era Paietta, non Giuliano, Giancarlo, quale mi disse una volta: siciliani, siete tutti mafiosi, tutti. Dico, ma anche comunisti, tutti siciliani sono mafiosi. Vabbè, questo Paietta, perché era talmente arrabbiato, diciamo incazzato per certe cose, che era pervenuto a questa risposta emotiva. Questa risposta emotiva e sbagliata fa da pandan, insomma, al fatto che spesso i siciliani dicono che la mafia non esiste, oppure è un eccesso di sopravvalute, è un'invenzione, insomma, per colpire la nostra cultura. Ed è questa una posizione messa in circolo non dal popolo siciliano, insomma, ma messa in circolo dai ceti dominanti, insomma. Infatti la vediamo riprodotta da fior di presidenti della regione, da fior di assessori e così via, normalmente. Ancora, diciamo, più o meno credo che c'è da porre un'altra questione che mi ha inquietato. Una ragazza ha detto: ma come si fa? È una realtà che già ai suoi vertici sembra manifestare dei comportamenti che non vanno nella direzione della liberazione della mafia e dell'affermazione della legalità. Come si fa in un ambiente del genere a fare sviluppare delle energie che portino nella direzione opposta? E effettivamente è una domanda inquietante. Io credo di avere parzialmente risposto. La risposta è la costruzione di un'egemonia alternativa, che però un tempo la si poteva costruire perché c'era una democrazia attiva, che non era la democrazia televisiva, non era la democrazia, la pseudodemocrazia della immagine, ma era la democrazia che si costruiva nei dibattiti, nel lavoro minuto dei gruppi ristretti, delle assemblee che discutevano, dei partiti, dei sindacati. Ora, tutto questo è in fase di disgregazione o ha difficoltà a ricostituirsi, no? E questo costituisce un elemento negativo ai fini di una della costruzione di una egemonia alternativa. Quindi io punterei largamente sulle scuole, e del resto e qua è il merito che è del Centro La Torre, che ha avviato questa iniziativa, perché attraverso le scuole passa sia l'autocritica del sicilianismo sia la possibilità di costruire una concezione della legalità come integrale negazione sia del sicilianismo che della mafia. Certo, purtroppo la storia finora ha rivelato più sconfitte che vittorie. Se noi seguiamo tutti i vari movimenti popolari che hanno combattuto la mafia e ci fermiamo a quello che è il loro risultato immediato, dobbiamo dire che sono stati sconfitti. Fu sconfitto il garibaldinismo, e sarà poi sconfitto il movimento dei fasci siciliani, sarà sconfitto il leghismo dei socialisti riformisti in età giolittiana, e saranno sconfitti i movimenti popolari del primo dopoguerra, perché subentra il fascismo e si rafforza la mafia. Però via via, ecco, non solo qualcosa, ma molto si è costruito la base nella direzione di questa egemonia alternativa di cui parlavo. Perché da una parte è vero che i movimenti antimafia sono sempre stati sconfitti, ma è anche vero però che la Sicilia di oggi, con tutti i suoi limiti, con tutte le sue difficoltà, con tutte le sue enormi sofferenze, non è minimamente comparabile con la Sicilia di 50 anni fa o di 100 anni fa. Pensate, la Sicilia che incontrò Garibaldi era una Sicilia selvaggia, insomma, ben rappresentata da quel film che si chiama Mondo Nuovo, no? In cui si vedono questi emigrati che vanno in America, che sono rappresentati un po' come dei selvaggi. In realtà erano più o meno così. Ora, invece, i movimenti, diciamo, popolari organizzati attraverso forze democratiche in crescita hanno negli anni costruito molto in funzione di una egemonia alternativa da realizzare. Ecco. E quindi si è fatto. Concludo. Non pensiamo però che la mafia sia, e questa è una giusta risposta al nordismo, ecco, e che venga da me che sono antisicilianista è particolarmente significativo. Non pensiamo che la storia della mafia sia un fatto da estrarre dal contesto complessivo della storia dell'italianità. Perché è vero che a Milano non è nata la mafia, o altrove è nata la mafia, sono nati altri fenomeni, no? Che hanno espresso un'altra versione di una certa italianità, in fondo molto, molto refrattaria alla concezione dei valori, collettivi e della legalità, che non è soltanto una Italia siciliana, ma è una Italia. Per questo io ho studiato, capite? Ecco perché ho spostato anche la mia personale attenzione dalla Sicilia al quadro nazionale. E citava questo mio libro, appena uscito, Le generazioni italiane dall'unità alla Repubblica, il mio amico che voleva promuoverlo, e naturalmente io voglio promuoverlo, perché spero che sia letto e dibattuto soprattutto dai giovani e dai loro professori, insomma, e quindi, perché voglio essere criticato anche su questa, non solo essere criticato per quanto ho scritto sulla mafia, ma anche criticato per quanto sto scrivendo sull'Italia, che presento come una grande entità del vogliamoci bene, del tiriamo a campare, l'Italia del particolare di Guicciardini, l'Italia che non ha mai trasferito nel suo costume le virtù repubblicane di Machiavelli, e che si è sempre invece assestata sul particolare, no? Guicciardiniano. L'Italia di Alberto Sordi, l'Italia del signor Rossi, di cui si parla ampiamente in questo libro, insomma, no? Ora, questa Italia del signor Rossi produce il fascismo altrove, ecco una fascismo. Nelle condizioni date della situazione siciliana particolare produce la mafia, però è un contesto unico. E quindi dobbiamo cambiare, dobbiamo avere coscienza del carattere nazionale anche del fenomeno siciliano e del fenomeno mafioso e essere anche convinti che cambiare la Sicilia e cambiare l'Italia. E che per cambiare la Sicilia bisogna anche cambiare l'Italia. Vi ringrazio.
Buongiorno a tutti, sono Roberto Surano del Liceo Classico di Bagheria. Volevo chiedere una cosa al professore. Lei ha parlato di come i due punti forza della mafia sono stati riposti nel popolo e ovviamente i potenti. Ora le voglio chiedere, ma secondo lei il risultato migliore per debellare, diciamo, l'attività mafiosa e sarebbe riporre l'attenzione sui potenti, cioè intervenire per esempio arrestando molti mafiosi, quindi cercando un po' di instaurare il periodo un po' quasi del terrore, cioè non essere mafioso perché viene arrestato, oppure riporre l'attenzione sul popolo, cioè cercando di cambiare un po' la mentalità, cioè del popolo, appunto, di essere.
Un'altra domanda.
Sì, però questo posso rispondere subito perché
sì, sì.
E anche brevemente, cioè cambiare la mentalità non è che significa sottoporre le persone ad un corso accelerato di galateo civile, no? Anche se questo può servire, significa costruire concretamente la democrazia. Ora, praticamente oggi, per esempio, voi state cambiando la mentalità, perché non tanto perché uscirete da qui con qualche idea in più o in meno sul fenomeno della mafia, ma perché con questa azione collettiva, no, di riflessione comune, avete realizzato un atto di democrazia. E la democrazia va avanti costruendosi così, attraverso la discussione e la partecipazione. Tutto questo crea le condizioni per sconfiggere la mafia. Perché evidentemente, tra l'altro, io non dubiterei persino del fatto che se noi fossimo in grado di estendere questo processo, anche molti dei mafiosi cambierebbero testa, cambierebbero mentalità. E pensate che, insomma, uno come Buscetta, per esempio, cioè tutto possiamo dire, però uno di Buscetta, uno studia l'andamento di questa personalità e scopre che dalla mafia era passato realmente all'antimafia, insomma, in qualche misura, chiaro? Perché era entrato nel circuito dello sviluppo di una coscienza che prima non gli apparteneva, ma poi scoprì, no? Quindi questo fenomeno non è un fenomeno nuovo. Quanti sono parenti e figli di mafiosi? Come impastato. Però impastato, che era figlio di mafioso, no? E noi lo ricordiamo come un martire della lotta alla mafia. E come si era formato? Attraverso un percorso che era la costruzione della democrazia e la partecipazione sua, personale, a questa esperienza.
Volevamo chiederle se poteva chiarirci il fenomeno del brigantaggio nel meridione d'Italia.
No, siamo dell'Ipsad, Francesco Paolo Cascino.
Paolo Cascino, prego.
Nella sua analisi lei ha tratteggiato una figura piuttosto negativa del popolo siciliano, come se i siciliani fossero senza occhi e senza testa. Le chiedo, ma chi erano questi siciliani? Mi riesce difficile pensare ai miei antenati come a delle marionette in mano ai baroni. Non c'era certo scuola e istruzione allora, ma oggi sì. Perché allora le cose non funzionano? E perché ancora oggi la classe al potere non guarda alla Sicilia? Con il lavoro, la buona volontà di pochi non basta. Lei cosa ne pensa?
Molto interna alle questioni che mi sono state affidate, quella sul brigantaggio. In termini semplici e semplificanti, quindi brigantaggio è un fenomeno diverso dal fenomeno mafioso. Ed è espressione, questa è la sua l'interpretazione classica, soprattutto del disagio dei ceti popolari che vivono ai limiti estremi del disagio. Una rivolta, direi, quasi anarchica nella forma di una risposta violenta al potere, quindi ad ogni tipo di potere dello Stato, no? Quindi, non so, è la risposta del solitario brigante che risponde a quella che lui avverte come una violenza del potere, quindi un'ingiustizia ai suoi danni. E poi spesso queste figure si aggregano tra di loro e formano le bande, che per sopravvivere taglieggiano la gente, rubano o ammazzano. La mafia non ha mai avuto nulla da dividere con queste forze, se non quando ha ritenuto utile utilizzarle come proprio strumento contro i propri nemici, i propri avversari. Quindi nel periodo immediatamente successivo all'Unità d'Italia ci fu una fioritura di briganti e di bande in opposizione allo Stato e alla legalità, che spesso nascevano dal rifiuto, per esempio, di fare servizio militare. Quindi molti, invece di fare servizio militare, perché allora era una cosa molto pesante, si davano alla macchia e diventavano briganti. Però talvolta, vedete, questo fenomeno del brigantaggio andava a incastrarsi e a coniugarsi con quello della mafia. Non tanto perché, e non soltanto perché la mafia spesso utilizzava i briganti come una specie di sua forza armata da opporre, come ho detto, ai suoi avversari, ma anche perché talvolta i briganti si abituavano ad essere qualcosa di simile a dei mafiosi essi stessi. E quindi si dà proprio anche il fenomeno di certi briganti mafiosi, particolarmente evidente in certe zone della Sicilia come le Madonie. Quindi poi si abituavano ad esercitare un tipo di potere che era simile alla mafia, almeno per la capacità di controllare il territorio, e simile alla mafia per la capacità di stabilire dei rapporti organici con i ceti dominanti, che in quel territorio erano il barone Lidestri, il barone Sgadari, il barone Pottino e così via. Avete capito? Questa era la situazione. Ancora, altra domanda. Dice, beh, qualcuno diceva in modo un poco disperato, dice, ma io mi rifiuto, sembrava che volesse dire questo, di pensare che i miei antenati fossero senza occhi e senza testa, no? E per la verità senza occhi e senza testa non lo erano, in gran parte, nella stragrande maggioranza, oppressi prima di tutto dalla stessa ignoranza, ma l'ignoranza era non la premessa, ma una conseguenza della stessa oppressione, no? E quindi erano oppressi dalla loro enorme ignoranza. Pensate che la Sicilia aveva oltre l'80, quasi il 90% di analfabetismo, cioè persone non sapevano leggere e scrivere. Insomma. Ora, quando a livelli di analfabetismo così elevati, evidentemente corrisponde un minimo di capacità civile e quindi anche un minimo di legalità, perché che legalità può avere una persona che è così ignorante, che crede a quello che gli dice uno che ha soltanto più di lui la capacità di esercitare la forza, no? O perché è prete, o perché è barone, o perché è gabellotto. E quindi capite, in questa situazione di ignoranza di massa, la stragrande maggioranza della gente purtroppo era senza occhi e senza testa, perché la testa gliela davano i caporioni mafiosi, insomma, cioè le idee gliele mettevano in testa quelli che avevano il potere, no? Questa situazione è stata modificata dall'organizzazione dei movimenti popolari. E quindi si è visto che quando questi movimenti popolari sono stati forti nella loro capacità di costruire la democrazia, la mafia è andata indietro e la Sicilia si è messa in evidenza per risultati progressisti della sua storia, esattamente il contrario di quello che purtroppo è stata invece la vicenda nei suoi aspetti maggioritari. Faccio un esempio per concludere. Siamo nel 1946, ma questo è l'argomento che dovrebbe svolgere Luppo. Ci sono le elezioni per la Costituente e le elezioni per il referendum Monarchia e Repubblica. Ora, sarebbe stato da attendersi da parte del Sud, come infatti in gran parte accadde, per esempio a Napoli e nelle grandi città, compresa Palermo, una presa di posizione a favore dei ceti dominanti, che erano in grado di, come abbiamo detto, di manipolare la mentalità, e quindi una presa di posizione maggioritaria a favore della monarchia, e una presa di posizione con il voto elettorale per i partiti che rappresentavano i ceti dominanti e la tradizione agraria, cioè il partito liberale, il partito monarchico e così via. No? Accade invece che le campagne siciliane, cioè proprio quell'area che era, diciamo, l'area più oppressa, vota per la Repubblica. Ma perché la organizzazione del movimento contadino intorno all'obiettivo della conquista della terra aveva creato una coscienza popolare larga, quindi una coscienza democratica di lotta alla mafia che impediva la riforma agraria, e questa coscienza di lotta alla mafia si era immediatamente travasata anche nella scelta progressista di votare per la Repubblica, col risultato che poi la Repubblica vince non solo in Sicilia ma vince in Italia, perché se non ci fossero stati questi voti, la Repubblica che vince con 2 milioni di scarto rispetto alla monarchia, se non ci fossero stati questi voti, non avrebbe vinto. E forse noi l'Italia l'avremmo ancora nelle mani, no? Di questa mirabolante Casa Savoia di cui conosciamo i personaggi. Quindi, è chiaro. Quindi, là, vedete, quando c'è la capacità di organizzare la democrazia e di far crescere intorno a degli obiettivi concreti, no? Non a degli obiettivi astratti, da degli obiettivi concreti. Cioè i movimenti popolari, e allora i movimenti popolari avanzano e vincono, ma intanto bisogna organizzarli. Per esempio, organizzare il movimento antimafia, ma animarlo questo movimento operario antimafia con dei contenuti concreti, per esempio la lotta per il lavoro, la lotta contro la disoccupazione, la lotta contro le oppressioni quotidiane, insomma, che il lavoro subisce. E allora la gente capisce, si aggrega e capisce che lottare per il lavoro è la stessa cosa che lottare contro la mafia, capito? E quindi la mafia va indietro e l'egemonia antimafiosa, cioè quella che realizza la democrazia e la legalità, avanza. Ultima cosa, crispa la mafia, ci sono anche c'è ampia documentazione in questi rapporti. È chiaro che vedete, la mafia non si presenta mai nella sua storia come un'entità visibile, anche perché nessun mafioso si è mai dichiarato mafioso se non negli ultimi tempi, insomma, quando ne ha assunto anche provocatoriamente l'orgoglio qualche volta, no? Ma normalmente la mafia non esisteva, capisci? Formalmente non esisteva. E quindi sono, diciamo, questioni che vanno lette in filigrana. Quindi proprio la documentazione, nel senso che stabilisca dei punti di contatto fermi tra mafia, per esempio, e personaggi tipo Crispi, anche poi tipo Giolitti e così via, è difficile trovarla in forma così esplicita. Però troviamo in forma esplicita le dichiarazioni a favore della mafia, per esempio, di Vittorio Emanuele Orlando, il presidente della Vittoria. Il che significa? Troviamo le esplicite manifestazioni filomafiose di un deputato che era un po' una specie di antesignano di quelli di Ciangimino, tipo di Lima e così via, no? Che si chiamava Palizzolo, responsabile del delitto Notar Bartolo. E troviamo quindi anche Cucco che parlava bene della mafia. Ora, quelli che parlano bene della mafia o dicono che la mafia non esiste, due sono le cose, o ne parlano bene o dicono che non esiste, evidentemente fanno parte del sistema mafioso. Però siamo sempre lì, noi dobbiamo cercare di capire, e qui concludo, come questa Italia nel suo complesso è passata dall'Italia di Cavour all'Italia di Calderoli, dall'Italia di Massimo D'Azeglio all'Italia di Borghezio, e questa Sicilia dalla Sicilia di Crispi, che nonostante i suoi limiti e i colpimenti mafiosi era sempre un grande statista meritevole in fondo di quel monumento che gli è stato innalzato, no? In una strada di Palermo, è passata da Crispi con tutti i suoi limiti a Ciancimino, per non andare oltre. Ecco, quindi studiate la storia per capire tutto questo, e studiate soprattutto la storia siciliana all'interno della storia nazionale, perché se non stabilite questo rapporto, paradossalmente vi affossate in un sicilianismo particolare, che è il sicilianismo della sicilitudine e quindi della chiusura del provinciale. La scuola vi aiuta a liberarvi di tutto questo, e spero che anche queste manifestazioni, questi incontri, non per le risposte che possono dare, ma per le domande che possono sollevare, siano un fattore di liberazione dai pericoli che anche voi andiate a finire nelle spire della mentalità mafiosa.